I already know the answer. You are a disgrace.
也门的野中友好协会主席加奈尔。
Now to have psychologists and psychiatrists.
据说加奈尔先生在中国留学多年。
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini.
I'm going to fight for my cause every day as your president.
Io lotterò ogni giorno per la causa in qualità di vostro presidente. Mi batterò in modo che ogni americano abbia valide ragioni per ringraziare Dio, come lo ringrazio io. Lo ringrazio di essere americano, di essere un orgoglioso cittadino della nazione migliore della terra, un luogo dove il duro lavoro, la fede e un po' di coraggio permettono di raggiungere qualsiasi obiettivo. E voi dovete battervi con me, battetevi con me, battetevi per ciò che è giusto per il nostro paese, battetevi per gli ideali e la personalità di un popolo libero.
Fight for the ideals and character of a free people.Fight for our children's future.
Battetevi per il futuro dei nostri figli. Battetevi per la giustizia e le pari opportunità. Ergetevi a difendere la nazione dai suoi nemici. Ergetevi l'uno a difesa dell'altro per la meravigliosa, benedetta, generosa America. Alzatevi, alzatevi, alzatevi e battetevi. Niente è impossibile qui. Siamo americani. Non molliamo mai. Non ci arrendiamo. Non ci nascondiamo di fronte alla storia. Noi facciamo la storia.Grazie e Dio vi benedica.
We never hide from history. We make history. Thank you. And God bless you and God bless America.
Beh, sicuramente almeno la sua storia stanotte John McCain l'ha fatta pronunciando un discorso assolutamente al di sopra, almeno delle mie personali aspettative. L'avevo visto tante altre volte parlare, mai l'aveva fatto con questa convinzione, con questa grinta, con questa decisione, con questa, non so se momentanea o riguadagnata, certezza nelle proprie possibilità, nel proprio slancio, certezza di essere davvero ormai lui la guida di un esercito che lo segue con crescente fiducia al termine di una convention che si è rivelata una convention necessaria, al contrario di quanto spesso si diceva prima di questa convention repubblicana, necessaria perché non era solo una formalità conferirgli questa nomination, ma andavano anche indagate, trovate le vere ragioni, le vere motivazioni alla base di questa nomination. E nella sua proposta di cambiamento, una parola così usurata in questi ultimi mesi, ma è un cambiamento diverso da quello proposto dagli avversari democratici, un cambiamento che non abdica ai principi essenziali del Partito Repubblicano, probabilmente John McCain ha trovato la nota giusta per lanciare definitivamente la sua corsa verso queste 8 settimane in compagnia, peraltro, di una partner di ticket come Sarah Palin, che si sta rivelando un fattore ancora aggiuntivo, ancora nuovo, innovativo, che diversifica, cambia, continua a modificare il panorama di questa corsa per la Casa Bianca. Richiamiamo, come abbiamo fatto tutti i giorni di questa convention repubblicana, per l'ultimo appuntamento a St. Paul, Mario Platero, per avere il suo parere, anche la temperatura che ha percepito, se insomma questa unità di intenti molto 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 convinta che ci è sembrata di percepire dai teleschermi è un dato di fatto, se il Partito Repubblicano ha riguadagnato tutte le proprie speranze. Mario, buongiorno.
Buongiorno, sì, direi che il Partito Repubblicano è uscito da questa convention soddisfatta. John McCain ha fatto la performance che doveva fare, una performance direi rispetto a quelle che sono normalmente queste occasioni, questi grandi discorsi di accettazione, un po' sottotono dal punto di vista dell'impostazione del discorso, però è stato un discorso straordinariamente emotivo. Ecco, diciamo che John McCain ha scelto la strada dello statista, non quella del trascinatore che crea così il consenso sulla base degli slogan. Non ha attaccato direttamente Barack Obama, se non in una occasione in cui ha semplicemente detto vinceremo noi, non vincerà lui, io ho l'esperienza, lui non ce l'ha, ma direi un attacco alquanto scontato e molto morbido, mentre Obama lo aveva attaccato più volte durante il suo discorso. La differenza fondamentale fra i due direi è stata appunto quella di aver visto un Obama molto all'attacco, mentre abbiamo visto un McCain che quasi ignorava Obama, che si poneva un po' al di sopra delle parti, che raccontava il suo personaggio, che raccontava le vicende personali che lo hanno portato a questa sua maturazione da un giovane scavezzacollo e ancora più maverick, ancora più solista di quello che era, di quello che è adesso, alla presa di coscienza che invece lui aveva dei doveri, aveva delle responsabilità precise, e questi doveri, queste responsabilità riguardavano il paese, il suo servizio al paese. E in effetti, a vederlo così, questo signore anziano di 72 anni che esprime trasparenza, credibilità, solidità e anche sofferenza, perché fisicamente si vedono queste sue braccia che si muovono in modo un po' strano, scatti, che ci ricordano come sono state, le ossa sono state spezzate durante la sua prigionia, hanno raggiunto l'obiettivo desiderato. Poi il gran finale, la vera grinta e motivazione c'è stata alla fine, quando si è rivolto alla platea e ha chiesto ai suoi compagni repubblicani di combattere con lui, di alzarsi, di stand up, stand up, stand up, continuava a ripeterlo, e la platea a quel punto è letteralmente impazzita. Fino ad allora la platea era una platea molto silenziosa, molto rapita, molto commossa. Ecco, questo è stato un direi una cosa piuttosto interessante, perché è difficile reggere il ritmo quando tutti sono abituati così ai soundbite, no? Certo. Agli slogan rapidi, di racconti che debbono in qualche modo catturare l'emotività della gente. Quindi su quello direi McCain è andato molto bene, è riuscito nel suo intento e soprattutto ha occupato il territorio dell'avversario, come dicevi tu stesso prima, parlando di cambiamento e proponendo l'idea che sia lui l'uomo vero del cambiamento e non Barack Obama.
Bene Mario, non ti rubiamo troppo tempo, sappiamo che hai un aereo che incombe. L'ultima cosa, riparti da St. Paul con quale idea su queste 8 settimane che ci dividono dalle votazioni? Un'idea diversa da quella che avevi portato con te arrivando in città su come potrebbero andare le cose?
No, direi che per ora il copione, soprattutto direi, sai, sono arrivato in città con la notizia che ha energizzato questa convention repubblicana, cioè quella della nomina della Palin. Ecco, è stata quella un po' la svolta della partita repubblicana, la vera grande sorpresa che ha preso, che ha colpito naturalmente il partito, lo ha energizzato, ma d'altra parte ha preso in contropiede invece il Partito Democratico, che oggi si trova in difficoltà, che deve cercare di recuperare, che non sa bene come attaccare la Palin senza offendere le donne. Ecco, ci sono dei problemi che emergono a questo punto per l'altra campagna. Allora la risposta più nuova, più recente, è quella di Hillary Clinton. Ecco, direi l'anti-Palin dovrebbe essere Hillary che non ha avuto la vicepresidenza, Hillary che era stata messa da parte. A questo punto sembra che abbia raggiunto un accordo per Obama per dedicarsi proprio alla motivazione del voto femminile e a svolgere questo ruolo di anti-Palin. Ecco. Ma dal momento in cui si è arrivati, la campagna repubblicana era chiaramente in ripresa, era in salita. La mia impressione è che alla fine, con la settimana prossima, lo svantaggio che oggi ha McCain per via del rimbalzo che è riuscito ad ottenere Obama grazie alla sua performance nella convention democratica di Denver, ecco, questo svantaggio secondo me sarà riassorbito nei primi giorni della prossima settimana. Andremo probabilmente a una differenza statistica irrilevante, forse un 2%, 2,5%, un 3%, possibile che lo vedremo questo già nei prossimi giorni. Tutto si giocherà a questo punto nel dibattito del 26 settembre, il primo dibattito fra i due. A questo punto l'unica cosa che resta è lo scontro diretto, ma la mia impressione è che i repubblicani, o meglio dovrei dire John McCain, perché resta lui un po' il solitario, si è posto anche come fustigatore del suo partito. Quando McCain parla di cambiamento, non parla di cambiamento dei valori fondamentali del partito repubblicano, cioè i valori del mercato, i valori sociali ed etici che così vogliono fare battaglia contro l'aborto, la destra religiosa e così via, così via. Ecco, McCain non si pone contro quei valori di fondo, ma si pone contro la corruzione, si pone contro l'idea che il Partito Repubblicano, che era il partito del rigore fiscale, abbia dimenticato questo principio fondamentale e si sia in qualche modo, dopo anni di potere, immischiato nei brutti affari di Washington, e quindi ecco che lui diventa un moralizzatore dal punto di vista del costume economico e finanziario, dal punto di vista del bilancio. Il cambiamento è cambiare Washington, ed è la Washington che un po' tutta l'America rurale, la grande America delle pianure, delle campagne, vorrebbe cambiare. Ecco, in questo senso il messaggio ha avuto successo, in questo senso credo che McCain ha recuperato le posizioni e appare come un candidato anche, aggiungiamo, la politica estera è stato molto direi credibile quando ha parlato del modo in cui si sarebbe rivolto ai leader stranieri, certo, del modo in cui avrebbe gestito le situazioni di crisi, e direi ha messo a fuoco due punti importanti. Il primo è che lui, da soldato e da combattente e da prigioniero di guerra, sa quanto brutte e terribili siano le guerre, e quindi l'ultima delle cose che vuole, ha detto, è quella di ricorrere alla forza, ricorrere alle guerre, e quindi di voler invece cercare di usare sempre più la forza della convinzione per risolvere alcune di queste crisi, per esempio la crisi georgiana, per recuperare e ricucire un ruolo con la Russia. Quindi abbiamo visto un combattente, un militare, un soldato che arriva con il ramoscello d'ulivo. L'altro punto è stato sulla unità, sul creare un'unità politica del Paese, e ha promesso, ha detto, anticipato, annunciato che la sua amministrazione sarà un'amministrazione anche con democratici e con indipendenti. E questo il cambiamento di McCain, il cambiamento per il rigore fiscale, ma anche per cercare di fare le cose insieme, per non essere così gli uni contro gli altri, polarizzati, cercando sempre ciascuno, da una parte il Partito Repubblicano, dall'altra il Democratico, e dall'altra poi ciascuno dei singoli politici, di tirare acqua al proprio mulino in modo egoistico e non per l'America. Country first è stato il suo motto, prima viene il Paese, e questo è stato il motivo di fondo del suo discorso e della convention di questi giorni.
Bene, benissimo, grazie a Mario Platero per questa sua ultima corrispondenza da St. Paul. Buon ritorno a New York. Adesso ci sarà un weekend, immagino, di relativo riposo, relativo relax per i due candidati in corsa, poi cominciano le famose ultime 8 settimane. Non è che ci è presa una fissazione per Chuck Berry, già ve l'abbiamo fatto sentire questa settimana, è che Chuck Berry era la colonna sonora ufficiale della convention repubblicana a St. Paul, risuonava al termine dei discorsi, dei keynote speech, dei discorsi chiave, dei discorsi più importanti di ciascuna giornata, e ha salutato naturalmente anche l'avvento di John McCain. Tra l'altro escono dei dati televisivi interessanti relativi al discorso di Sarah Palin. Ebbene, se Barack Obama aveva fatto sgranare gli occhi agli executive televisivi totalizzando 38 milioni di spettatori, Sarah Palin ci è andata vicino, ne ha fatti 37 e rotti, a dimostrazione che l'interesse nei confronti di questa corsa elettorale è massimo e che l'equilibrio è grandissimo. Torniamo ad ascoltare John McCain.
A word to Senator Obama and his supporters.
Voglio dire due parole al senatore Obama e ai suoi sostenitori. Sarà lotta senza quartiere nei prossimi due mesi. È nella stessa natura di queste sfide e ci sono grandi differenze tra noi. Ma voi avete il mio rispetto e la mia ammirazione. Quali che siano i nostri diversi punti di vista, sono assai più le cose che ci uniscono di quelle che ci dividono.
We are fellow Americans, and that's an association that means more to me than any other.
Siamo tutti americani, un attributo che per me è un significato superiore a qualsiasi altro. Noi siamo tutti concordi sul principio che le persone sono create uguali e dotate dal nostro creatore di inalienabili diritti. Nessuna nazione ha un'origine della medesima portata e io non sarei degno di chiamarmi americano se non attribuissi il giusto riconoscimento al senatore Obama e ai suoi sostenitori. Ma al di là di qualsiasi dubbio, saremo noi a vincere queste elezioni.
Sono molti messaggi che stanno arrivando attorno al discorso di McCain, tanti di grande interesse, considerazioni di ogni genere, come Simone che ci scrive: se un personaggio tipo la Palin si presentasse in Italia, continui lei, cioè io, io mi divertirei, starei a vedere. Comunque, ancora R ci scrive: è facile mostrare compattezza e unione se si impedisce agli altri candidati dei repubblicani come Ron Paul di partecipare alla convention. Ron Paul, ma vogliamo fare qualche altro nomino che alla convention non si è visto, tipo George W. Bush ridotto dentro lo scatolone del mega screen, tipo Dick Cheney assente ingiustificato, tipo, e questo è un nome che mi perplette ancora, di più, come Condoleezza Rice. Dov'era Condoleezza Rice? Perché il nome di Condoleezza Rice non si è mai sentito? Soprattutto perché il nome di George W. Bush non è stato pronunciato da John McCain nel corso del suo discorso? Lo ha ringraziato il Presidente per quanto ha fatto, salvaguardando da successivi pericoli dopo l'11 settembre la nazione, ma si è guardato bene dal mettersi in bocca il nome di George W. Bush, e non credo sia stato solo un lapsus. Ancora Maurizio ci scrive: perché Platero non confessa le sue simpatie repubblicane? Perché dovrebbe farlo, Maurizio? Non lo so, glielo potremo chiedere comunque nel prossimo intervento. Ancora Simo: forse McWhorter, che suppongo sia McCain, voleva dire: vista la veneranda età, battetevi per il futuro dei nostri nipoti. Credo fosse nelle sue intenzioni. Stefano: McCain potrebbe cantare come Johnny Cash, I met her accidentally in St. Paul, Minnesota, l'ho incontrata accidentalmente a St. Paul, Minnesota. Credo che Johnny Cash sia dritto nel cuore, nel centro del cuore di John McCain, conoscendo un pochino, per aver letto dei suoi gusti musicali, peraltro sofisticati, non dell'ultimissima ora, ma sofisticati. Junk ci scrive: ho seguito il discorso di McCain, è stato il discorso di un repubblicano o di un leader che marcia da solo? È proprio questa transizione, cioè il fatto che un leader abituato a marciare, abituato a essere considerato un solista, alla fine di questa convention secondo me lo è un po' di meno, nel senso che c'è un partito che si è incolonnato alle sue spalle ed è pronto a seguirlo nonostante le differenze, perché credo che proprio della condizione di Maverick, ovvero di anticonvenzionalità di McCain, se ne stia facendo una vera e propria bandiera. Chi è nel centro del mirino in questo momento è Washington, chi è nel centro del mirino sono i do nothing, quelli che non fanno niente, quelli che spendono troppo, la Washington delle lobby, il buon Mr. Abramoff, principe dei lobbisti, che proprio oggi si è beccato 4 anni, più 2 se li era già presi, di galera, ne dovrà scontare 6 nelle galere federali per essere stato il prototipo, anche lo stereotipo del lobbista senza pudore, senza vergogna, capace delle più losche connection per portare a casa un contratto. andremo a parlare tra poco con un altro ospite, un altro amico di Jefferson Ming, del discorso di McCain. Tra l'altro vi segnalo un paio di cose, come l'apparizione questa sera, se siete dei nottambuli, se siete degli insonni, alle 3 di notte ci sarà un duetto, secondo me, di un qualche interesse su CNN. Larry King intervista Michael Moore, il personaggio più controverso, in certi casi anche più screditato del fronte, diciamo, radical americano, e Michael Moore vuole dedicarsi a parlare di McCain e Palin. Come sappiamo, di solito quando fa questo genere di operazioni sono più i danni che i risultati. Vedremo Larry King come lo prenderà. Vi ricordo che Larry King è stato spernacchiato non più tardi di 24 ore fa da John McCain, che gli ha detto che nella sua televisione, nella sua trasmissione non ci andrà più, lo ha messo sulla lista nera, sulla parte dei cattivi della lavagna, insieme al New York Times, giornalisti che secondo lui gli hanno mancato di rispetto. Metà degli americani non pensa che la vice repubblicana Sarah Palin abbia esperienza sufficiente per diventare presidente degli Stati Uniti. Così si è espresso il 50% degli interpellati in un sondaggio della ABC, della rete nazionale americana. Per il 42% la Palin invece è pronta a prendere le redini della Casa Bianca in caso di necessità, in caso debba sostituire il presidente in carica, impossibilitato a mantenere il posto di comando. La Costituzione, appunto, prevede che il vicepresidente sia a un battito di cuore, heartbeat, dalla presidenza, vale a dire il primo della linea di successione in caso di morte o incapacità di intendere o di volere dell'inquilino della Casa Bianca. C'è un famoso serial televisivo che si chiama West Wing, che proprio di tutto ciò parla, e guarda caso il personaggio femminile, Jamie Lee Curtis, somiglia in modo quasi inquietante a Sarah Palin.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there. And they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa. Are just a cold and lonely, lovely work of art. To tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa. Are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa. Mona Lisa.
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso.
Le elezioni presidenziali americane 2008. Dentro le convention.
Dunque, la notizia del momento sulle televisioni americane è che il settimanale US Weekly, messo sotto accusa negli ultimi giorni per aver dedicato una copertina cattivella, direi anche cattivona, a Sarah Palin, ritratto della stessa possibile vice president con Trigger, il bambino disabile in braccio, e un titolo micidiale, Babies, Lies and Scandal, neonati, bugie e scandali, pare che stia perdendo un sacco di abbonati. Quelli di Fox ci si sono buttati naturalmente come i cani su un pezzo di carne e hanno addentato la notizia. Per il resto si sta prendendo fiato dopo il gran finale della convention di ieri. Non a caso si ricomincia a parlare di uragani che si sono messi ordinatamente in fila. Si chiamano nell'ordine Hannah, Ike e Josephine. Sono in attesa di atterrare in territorio americano e mettere vero quel tantino di paura e disordine che la stagione raccomanda. Ma noi invece torniamo a parlare di John McCain. Ascoltiamo un altro estratto del discorso di McCain.
My friends, I've been...
Io sono stato un servitore imperfetto del mio paese per molti anni, ma mi sono sempre considerato un suo servitore, prima, dopo e sempre. Nella buona e nella cattiva fortuna non ho mai lasciato passare un giorno senza ringraziare Dio per questo privilegio. Tanto tempo addietro mi accadde qualcosa che mi impartì la più importante lezione della mia vita. Nella sfortuna io sono stato benedetto. Lo dico con sincerità. Sono stato benedetto perché a servire la patria al mio fianco c'erano degli eroi e io sono stato testimone di migliaia di atti di coraggio, di compassione, di amore. Io mi sono innamorato della mia patria mentre ero prigioniero nel paese di qualcun altro. Mi sono innamorato non solo dei tanti piaceri della nostra vita qui. Mi sono innamorato della sua decenza, della sua fede nella saggezza e nella giustizia, della bontà della sua gente. Mi sono innamorato perché non è solo un luogo, ma un'idea, una causa nel nome della quale vale la pena battersi. E io non sono mai più stato lo stesso. La mia priorità non ero più io stesso, ma la mia patria.
E questo è un esempio della retorica, se vogliamo, ma anche della fede di John McCain, che ieri ha presentato, devo dire, al massimo delle sue capacità. È stato bravo, è stato anche aiutato dagli scenografi che l'hanno collocato in quel palchetto opportunamente ficcato dentro la platea, non staccato, non schiacciato sul megaschermo di sfondo, ma invece ben ficcato dentro la platea, in una situazione più calda, più vicina con i suoi colleghi americani. Tra l'altro abbiamo trovato traccia di Condi Rice, è in Libia, in tutt'altre cose affaccendato, e proprio di questo spunto cogliamo per chiamare in causa il nostro amico Andrea Mancia, il vice direttore di Liberal, nonché appassionato e sapiente osservatore di politica americana, per chiedergli, dopo averlo salutato. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a tutti.
Com'è secondo te che Condi Rice, neanche il profumo se ne è sentita a questa convention? Non è un po' troppo? In fondo, insomma, nel partito qualcosa ha fatto?
Beh, probabilmente è un po' troppo, sono abbastanza d'accordo, però insomma è ormai qualche mese che gli strateghi di McCain hanno deciso di staccarsi il più possibile da qualsiasi suggestione che possa essere avvicinata in qualche modo all'amministrazione Bush.
E sono andati fino in fondo.
Sono andati fino in fondo, diciamo, sono stati coerenti con questa scelta. A novembre sapremo se si tratta di una scelta che ha pagato oppure no.
Poi un'osservazione ti volevo mettere lì. Siamo arrivati con i quattro dell'Ave Maria, insomma, quelli che ci porteremo fino al 4 novembre, e bene o male abbiamo l'afroamericano, abbiamo la donna, insomma, al di là di chi vinca, il migliore, mi auguro, lo scenario di rinnovamento, almeno dal punto di vista di quell'allargamento, no, delle possibili prospettive, appunto, di sesso, di razza, di fatto c'è stato.
C'è stato, naturalmente, in campo democratico la vittoria di Obama nei confronti di Hillary Clinton aveva cambiato drammaticamente la dinamica della corsa da aprile in poi, e la scelta di Sarah Palin da parte di McCain l'ha ricambiata, diciamo, da una settimana a questa parte. Queste due grosse fette della popolazione americana, parlo della comunità afroamericana e delle donne naturalmente, saranno rappresentate, appunto, chiunque vinca. Io credo che i due candidati però siano stati, diciamo, scelti rispettivamente più per le caratteristiche proprie che per, da una parte, il colore della pelle e da un'altra parte il genere sessuale, soprattutto nel caso repubblicano.
Tu sostieni che è vero chi dice, chi pensa che questa sia un'elezione tutta puntata sulle personalità?
Io credo fortemente, anche perché a guardare e analizzare nel dettaglio i programmi elettorali, fra virgolette, dei due ticket, non è che ci troviamo cose particolarmente sconvolgenti, o certo. Insomma, questo cambiamento è più forse di immagine che di sostanza, sembrerebbe, almeno fino a questo punto. Ormai non manca tantissimo, insomma, al momento della verità.
Ormai non manca tantissimo, però i primi sondaggi emersi all'indomani, insomma, della chiusura dei giochi repubblicani praticamente azzerano tutto. Abbiamo un po' scherzato, stanno praticamente in una...
Non so se ne sono usciti di più recenti. L'ultimo che ho visto io era uno di CBS News, non so se è quello a cui...
Che dà quasi una parità, no?
Proprio i due candidati in perfetta parità, mentre una settimana fa era più 8 Obama, almeno questo è l'ultimo che ho visto.
E probabilmente c'è ancora qualche coda di effetti di convention repubblicana di cui tener conto. Ecco, con 8 settimane davanti, dal tuo punto di vista, di osservazione, da dove devono ricominciare? A questo punto ci sono arrivati, ma come dicono i numeri, la devono ancora tutta vincere. C'è il problema di vincerla stato per stato, che credo sia il problema più tangibile e più, come dire, la cosa più da fare, perché al di là dei grandi proclami poi bisogna andare stato per stato a conquistarlo. Ma secondo te quali saranno, dov'è la forchetta, dove si apre la forchetta, dov'è la divaricazione tra i due personaggi e su quali nodi si legheranno i momenti più caldi dello scontro? Dov'è che troveranno l'appeal necessario per sottolineare in proprio favore la differenza di fronte al grande elettorato?
Ah, io credo che, partendo dall'assunto che per motivi storico e geopolitici il ticket democratico sia strutturalmente favorito in questo ciclo elettorale, per gli scarsi favori di cui gode appunto l'amministrazione Bush, perché sono 8 anni che governano i repubblicani, perché appunto c'è un'ansia di cambiamento che sembra tangibile nella società americana in questi mesi. Partendo quindi da questo assunto, cioè i democratici sono e restano favoriti, la strategia di McCain, degli strateghi di McCain soprattutto, negli ultimi mesi è stata impeccabile. Secondo me, dopo la scelta della Palin, si è anche, per così dire, resa manifesta sotto un profilo geografico, cioè Sarah Palin, con il suo tipo di conservatorismo dell'Ovest, chiamiamolo così, certo, si deve occupare di riprendersi Colorado e Nevada, dando per perso il New Mexico, mentre McCain, col suo populismo nel Nord-Est, tra mille virgolette, si dovrà occupare di provare a insidiare i democratici in Michigan e tenere la barra ferma in Ohio. Questa è la strategia repubblicana.
L'anello un po' più debole della catena in questa ultima campagna acquisti sembra un po' Joe Biden, un'acquisizione forse un tantino presuntuosa, non pensi?
Sì, io credo che Biden non sia stata una scelta efficacissima. I sondaggi immediatamente successivi alla scelta del candidato alla vicepresidenza democratico non hanno provocato spostamenti di nessun tipo, mentre quantomeno il governatore dell'Alaska ha energizzato, devo dire, come non vedevo da anni, certo, forse da decenni, la base conservatrice del partito, quindi almeno un impatto ce l'ha avuto. Ha avuto un impatto per esempio nel fundraising, dove sono stati raccolti come 10 milioni di dollari soltanto per l'effetto Palin, e diciamo il fundraising totale. Adesso poi i due fundraising hanno
abbiamo dei problemi in linea, Andrea. Vai.
Perché hanno scelto due tipi diversi, insomma, cioè McCain si fu fonderà soprattutto sui soldi che gli arrivano dal partito e sui soldi pubblici, mentre Obama ha scelto di continuare a insistere sul finanziamento privato, quindi vedremo. Però insomma, per il primo agosto, per la prima volta, il fundraising di McCain è diventato comparabile a quello di Obama, e questo già per i repubblicani è un grosso successo. Biden per ora non è un fattore, dicono molti analisti più bravi di me che il suo appeal nei confronti dei moderati di una certa età potrebbe rimettere in gioco la Florida, quantomeno, e i suoi trascorsi militari potrebbero avere un impatto in Virginia, che è uno stato molto importante nel conto dei voti finali, però è tutto da misurare questo. La Palin, sia sotto il profilo del denaro in senso stretto che sotto il profilo appunto dell'energizzazione della base dei conservatori, per ora l'impatto ce l'ha avuto e secondo me è destinata ad averlo anche in futuro.
Bene, grazie Andrea Mancio. Tra l'altro il sondaggio di cui vi dicevo prima, quello dell'ABC, giudica anche Joe Biden, gli americani, quanto a vicepresidente, hanno mostrato infatti per ora, sulle prime deduzioni, di fidarsi più del vice democratico Joe Biden, che raccoglie il 62% del gradimento.
Jefferson Ming e l'arte del sorpasso.
Allora, come già fatto ieri, torniamo a parlare di Paralimpiadi e lo facciamo con l'intervista che abbiamo realizzato con Claudio Arrigoni, ma prima, Emiliano, ci sono delle notizie riguardo al festeggiamento dei medagliati, vero?
Eh sì, perché oggi è il giorno del gran rientro ufficiale degli atleti vincitori medagliati a Pechino 2008. Questa mattina sono stati prima al Quirinale da Napolitano, poi a Villa Madama da Berlusconi, è stata riconsegnata la bandiera italiana dal nostro portabandiera Antonio Rossi, vestito di tutto punto con la divisa della Guardia di Finanza. Poi invece con Berlusconi pare che il Premier si sia dilungato molto nel suo discorso, ha detto: scusatemi, io divento sintetico dalle 5 di pomeriggio in avanti, quindi alla fine di Jefferson Ming.
Grande festa. Allora, spieghiamo chi è Claudio Arrigoni.
Claudio Arrigoni è un giornalista, credo il più grande esperto italiano di Paralimpiadi, ha anche scritto un libro, Paralimpici, lo sport per disabili, storie, discipline, personaggi, appena ristampato da Epli, e si trova a Pechino da ieri perché seguirà le Paralimpiadi che cominciano domani. Ci sarà una sontuosa cerimonia d'apertura allo stadio Nido d'Uccello, quindi le Paralimpiadi in tutto e per tutto cercheranno di emulare i grandi successi e i fasti delle Olimpiadi che si sono appena concluse. Ci sono più di 4.000 atleti partecipanti per 140 nazioni, quindi numeri importanti. L'Italia ha una delegazione di un'ottantina di atleti e spera di racimolare una quindicina di medaglie, che sarebbe un bel traguardo.
Bene, magari ci metteremo in collegamento con lui nei prossimi giorni. Intanto sentiamo le sue risposte che servono di introduzione all'evento. Ora, per esempio, ci parla delle gare più attese a Pechino, quelle che in un certo senso possono fare la storia della Paralimpiadi.
Così come per le Olimpiadi sono i 100 e i 200 metri, perché ci saranno di scena alcuni personaggi incredibili della storia dello sport, non solo paralimpico. Ci sarà il ritorno della sfida fra Oscar Pistorius, che è sudafricano che senza le gambe, che ha tentato anche di raggiungere l'Olimpiade, che è l'atleta che sta segnando un po' la storia dell'atletica non solo paralimpica, e si risfiderà dopo averlo battuto sui 200 metri, perso nei 100 metri ad Atene con Marlon Shirley, un americano. Anche lui si è nascosto molto in questi ultimi mesi, non ha mai corso gare internazionali, è un amputato, ha una gamba sola, invece Pistorius ha entrambi, ma corrono nella stessa categoria. Marlon Shirley corre per esempio i 100 metri in 10.91, quindi insomma sarà una gara straordinaria. Credo che i 100 e 200 metri saranno le due gare da seguire, però non dimentichiamoci che oltre a Oscar Pistorius ci sono altri due atleti che hanno partecipato all'edizione olimpica di Pechino, cioè Nathalie Du Toit, che è una sudafricana senza una gamba, che ha partecipato alla 10 km di nuoto, è giunta a sedicesima, ma lei agli scorsi mondiali era giunta quarta, quindi è un fenomeno assoluto del nuoto, e Natalia Partica, che invece senza un braccio ha partecipato nel tennis tavolo all'Olimpiade di Pechino, una polacca.
Ora chiediamo a Claudio Arrigoni un parere personale: è stato giusto secondo lui dare a Oscar Pistorius la possibilità di tentare la qualificazione per le Olimpiadi 2008?
Queste protesi poi è stato provato con degli studi del più grande scienziato biomeccanico che vi è oggi, cioè Hugh Gare dell'MIT di Boston, che non solo non danno un aiuto, ma che in alcune parti della gara penalizzano molto, soprattutto nella partenza. Quindi credo ci siano state polemiche abbastanza sterili. Alcune di queste polemiche partivano fra l'altro dal fatto che Pistorius migliorasse abbastanza il proprio tempo negli ultimi mesi, avesse migliorato molto, poi si è dovuto fermare sei mesi ed è per quello che non è riuscito ad arrivare alle Olimpiadi, altrimenti sarebbe arrivata. Basterebbe guardare i miglioramenti che ha avuto Usain Bolt prima dell'Olimpiade e dopo l'Olimpiade per capire che erano polemiche abbastanza pretestuose. Però naturalmente io in questo sono un po' di parte, perché conosco Oscar da quando partecipò ad Atene, era un ragazzino, aveva i brufoli, aveva parecchi denti, oggi è un uomo e lo sarà ancora di più a Londra 2012, dove credo che sui 400 metri potrà dire la sua.
Quindi Claudio, stai dicendo che se avessero dato il via libera a Pistorius prima, e cioè non così a ridosso di Pechino 2008, probabilmente ce l'avrebbe fatta ad ottenere il tempo di qualificazione?
Io credo di sì, lui si è migliorato di 30 centesimi, gliene mancavano ancora poco più di 30 per raggiungere il tempo di qualificazione da quando ha avuto il via libera fino all'ultima gara che ha fatto, cioè quella di Lucerna in Svizzera. Quindi credo che se avesse avuto il tempo precedente per potersi allenare come doveva, pensate che lui da un anno esatto non partecipava a gare con atleti normodotati, e chiaramente tutti quelli che hanno fatto un po' di sport sanno che quanto sia importante poter gareggiare con atleti al proprio livello. Teniamo presente che di atleti atleti amputati che corrono come Pistorius non ce ne sono, cioè c'è solo lui.
Claudio, naturalmente Pistorius sa perfettamente di essere la vera star di questi giochi, sa che tutti i giornalisti, tutte le telecamere saranno soprattutto rivolte su di lui. Come sta affrontando questa vigilia comunque particolare?
Guarda, io l'ho sentito prima che lui partisse per Atene, per Pechino, scusate, e lui aveva previsto insieme al suo manager di essere presente comunque ad alcune gare dell'Olimpiade, soprattutto i 400 metri, poi mi ha detto che ha deciso invece di soprassedere, di lasciare da parte perché voleva prepararsi al meglio per Pechino e credo abbia fatto bene, perché davvero la sfida con Marlon Shirley non sarà facile neanche per Oscar Pistorius.
Pistorius che potenzialmente può vincere 4 medaglie d'oro, perché alla fine dovrebbe gareggiare, usiamo il condizionale, 100, 200, 400 metri maschili e forse anche la staffetta, quindi potrebbe essere veramente la grande star anche sul medagliere di queste Paralimpiadi di Pechino.
Chiudiamo con Claudio Arrigoni, ultima domanda: si può immaginare un futuro veramente bionico, no? In cui normodotati e portatori di handicap gareggino insieme? Una affascinante prospettiva.
In alcune categorie di disabilità, credo di sì. Huguer, che è lo scienziato che abbiamo citato poco fa, ha detto, lui esagerando, dicendo, ma forse esagero, però tenendosi appunto... Non volendo prendere del pazzo, dice, fra cento anni non ci saranno più distinzioni fra una persona amputata e una persona normodotata, perché la scienza arriverà anche a creare le condizioni perché questo tipo di handicap venga superato. Credo però che sia giusto che per molti tipi di handicap, soprattutto per le disabilità più gravi, sia giusto che vi siano delle gare a sé. C'è qui uno sport meraviglioso che in Italia non esiste, si chiama boccia, le regole sono sostanzialmente quelle del boccia, ma viene giocato e praticato da disabili molto gravi, tetraplegici, quadriplegici, cerebrolesi che riescono addirittura a muovere solo la testa, e partecipano a questo sport con grande attenzione e con delle prestazioni che sono veramente di altissimo livello.
Esiste il doping tra gli atleti paralimpici?
Sì, esiste, soprattutto sono stati trovati casi di doping nel sollevamento pesi, che è una delle specialità paralimpiche. Esiste la specialità della panca nelle Paralimpiadi, ma anche nell'atletica. Sono molto rari, devo dire, però ci sono la medaglia d'argento a Sydney, Brian Frazier, che è un grande atleta americano che ha partecipato a 3 Paralimpiadi, fra l'altro ha aiutato Oscar Pistorius a costruire le protesi che lo hanno portato a fare poi quello che ha fatto. Brian Frazier, dopo l'argento a Sydney, fu trovato positivo al nandrolone, tra l'altro lui frequentava gente proprio non tranquillissima come Marion Jones, quindi probabilmente gli ha dato qualche cattiva abitudine, però fu trovato positivo, gli fu tolta la medaglia, 2 anni di squalifica, e poi ad Atene partecipò di nuovo alla Paralimpiade, però il doping c'è.
Bye. 次几步变得道理高手，过到戴着面具显得过到顺其善意，我会再去打坐去学生雅心，沉默的人最聪明，不做无聊的回忆。
Yeah.